analizziamo la questione. Proviamo a immaginare di dover valutare le abilità di un pilota di Formula 1, ignorando però un piccolo dettaglio vitale.
Che sarebbe?
Che la sua auto non ha i freni. Cioè, sarebbe del tutto assurdo, giusto?
Direi proprio di sì.
Eppure, esaminando i documenti giuridici del nostro approfondimento di oggi, emerge che fino a poco tempo fa giudicare un medico in Italia funzionava in modo molto simile.
È un'analogia perfetta per inquadrare il problema. Oggi, infatti, ci immergiamo in quel confine sottile tra colpa lieve e colpa grave nella responsabilità sanitaria.
Soprattutto per capire come la riforma penale del 2025 abbia letteralmente ribaltato le regole del gioco. Ma da dove partiamo?
Dobbiamo per forza osservare il panorama prima del 2025. Sai, prima tutto era affidato all'interpretazione dei giudici. La colpa grave era vista solo come un errore inescusabile.
Una deviazione macroscopica dalle regole, immagino.
Esatto. Un giudice valutava il presunto errore medico guardando quasi esclusivamente alla difficoltà tecnica della prestazione. C'è una sentenza chiave della Cassazione, la numero 4905 del 2022.
E cosa diceva?
Misurava la gravità proprio in base alla difficoltà tecnica intrinseca della prestazione clinica, seguendo l'articolo 2236 del Codice Civile. Era, diciamo, una sorta di scala mobile.
Cioè, se l'operazione era di routine e andava male, la colpa era vista come grave.
Proprio così. Se invece il caso clinico era disperato o intrinsecamente molto complesso, la soglia di tolleranza verso l'errore si alzava.
A un primo sguardo sembra logico, insomma, un trapianto a cuore aperto non è come curare un banale raffreddore. Ma qui emerge un cortocircuito enorme.
Vai, dimmi.
Misurare solo la difficoltà medica non equivale a giudicare il professionista nel vuoto. Cioè, ignorando del tutto le condizioni reali dell'ospedale in cui lavora.
Assolutamente sì. E ciò che è affascinante qui è che il legislatore se n'è reso conto. Con la riforma del 2025, in particolare con l'articolo 590 septies del Codice Penale, l'analisi cambia.
Smette di essere focalizzata solo sul medico in isolamento.
Esatto. La valutazione cessa di essere puramente discrezionale. Vengono introdotti tre criteri normativi vincolanti. Non ci si limita più a dire che il medico ha sbagliato.
Quali sono questi tre criteri?
Ci si deve chiedere: 1. Quali erano i limiti delle conoscenze scientifiche? 2. C'era scarsità di risorse? E 3. C'erano carenze organizzative della struttura.
Aspetta, facciamo l'avvocato del diavolo per un momento.
Certo.
La legge non offre scappatoie facili. Il medico deve dimostrare che il suo errore è stato causato direttamente da quelle mancanze organizzative.
Ah, chiaro. Quindi non basta dire che c'era confusione.
No. Pensiamo a un chirurgo al termine di un turno massacrante, che deve operare con macchinari obsoleti in un reparto con la metà degli infermieri.
Una situazione di stress estremo.
Se in quel contesto commette un errore non grossolano, la legge interviene. Non si poteva esigere una prestazione perfetta. È il principio di esigibilità.
Ecco dove diventa davvero interessante. Stiamo dicendo che la legge ha normato la realtà. L'eccellenza clinica è impossibile in un sistema al collasso.
Precisamente. Non si chiede più al singolo di fare i miracoli per sopperire alle mancanze dell'intero ospedale. E l'impatto di questa visione crea un effetto osmotico sul sistema.
Su questo punto serve chiarezza. Finora abbiamo parlato di codice penale, giusto?
Sì, esatto.
Ma se un paziente subisce un danno, di solito fa una causa in sede civile per avere un risarcimento. Come fanno queste nuove regole penali a influenzare il civile?
È proprio questo l'effetto espansivo. I giudici civili e la Corte dei Conti non possono far finta che questi parametri non esistano. Pensiamo all'azione di rivalsa, quella della legge Gelli-Bianco.
Quella in cui la struttura risarcisce il paziente e poi chiede i soldi al medico, attribuendogli la colpa.
Proprio quella. Ma oggi la struttura farà un'enorme fatica a rivalersi sul medico.
Perché se l'errore è figlio di un deficit organizzativo,
la colpa ricade sulla direzione ospedaliera. Il contesto lavorativo diventa uno scudo difensivo potentissimo contro le richieste di risarcimento.
Sintetizzando al massimo, il diritto si è finalmente adattato alla realtà operativa. Ha superato la colpevolizzazione del singolo per abbracciare le responsabilità dell'intera organizzazione.
È un approccio decisamente più maturo.
Eppure c'è un risvolto della medaglia che mi fa pensare.
Quale?
Se la legge giustifica l'errore umano contestualizzandolo nella mancanza di risorse, Non c'è il rischio futuro che il livello di tutela dei pazienti vari legalmente in base al bilancio della struttura.
Questo è un bel problema.
È il paradosso di un sistema in cui chi entra nell'auto senza freni rischia legalmente di avere meno tutele di chi viaggia su un'auto perfetta. Un pensiero provocatorio, su cui vale sicuramente la pena riflettere per conto proprio.